Popcorn.
Benvenuti amici e amiche di Fuori Aula Network a quest'ultimo episodio di Popcorn. È stata una stagione lunga, è stata una stagione intensa, ma siamo finalmente, oppure non finalmente, non ho ancora capito, arrivati alla fine. Siamo sempre qui, io che sono Diana e Irene che è sempre in collegamento telefonico.
Ciao a tutti ragazzi, un saluto da Ancona, mi dispiace essere con voi per il nostro ultimo appuntamento, ma eccoci qua, finiremo col botto.
Esattamente, certo non ci eravamo aspettati che mezza stagione andasse così, però alla fine bisogna adattarsi un po' ai tempi. Ci eravamo lasciati sulle note dei film del Marvel Cinematic Universe, però avevamo lanciato anche un piccolo easter eggs, infatti avevamo anche parlato dell'altro gruppo di grandi supereroi della Marvel, ossia i mutanti, per i più chiamati X-Men, e quindi è proprio di questo oggi che volevamo parlare e volevamo concludere questa stagione parlando appunto di X-Men.
E abbiamo deciso di improntarla come se avessimo davanti qualcuno che non ha mai visto neanche un film della famosa saga X-Men, che è piena di spin-off e di prequel e di sequel. Di conseguenza abbiamo cercato di approcciarci nella maniera più elementare possibile.
Partiamo dalla solita domanda, da quella che ci siamo fatti anche parlando dei film degli Avengers, quindi proprio dell'MCU. Come si guardano i film degli X-Men?
Questa è una domanda da un miliardo di dollari, perché è complessa, è più complessa questa situazione, molto più intrecciata la situazione X-Men rispetto alla situazione Avengers. Ora, c'è da dire che il mio consiglio è di guardarli nell'ordine di uscita, non andate a intrecciarvi nell'ordine della cronologia narrativa, perché vi andate a inserire in un marasma di film con appunto flashback, flash forward, salti in avanti, indietro e intrecci interni, e da qui non uscirete mai, anche perché, come dicevamo con Diana prima della puntata, ci sono varie incoerenze tra un film dello spin-off magari, o un prequel e un sequel poi. Di conseguenza il mio consiglio spassionato, guardateli nell'ordine di uscita, quindi facendo proprio un breve riepilogo, si parte con X-Men, iniziamo nel 2000, Bryan Singer è il regista, ed è tutta la trama incentrata sui tentativi di Xavier, del professor X, e dei suoi allievi di fermare il mutante Magneto, e ecco qua che si introduce il personaggio di Wolverine, insieme a Rogue, tra l'altro, che sono i veri protagonisti di questa pellicola. Si va avanti nel 2003 con X-Men 2 e si va avanti con questa lotta tra Professor X e Magneto, finisce nel X-Men Conflitto Finale, che è il terzo. Questa è la tra virgolette trilogia originale, 2006, in cui appunto la storia di Wolverine viene abbandonata e la trama si concentra sulla doppia identità di appunto Jean Grey, che è diventata una minaccia per il genere umano e su cui poi si farà uno spin-off, tra l'altro. Dopodiché, se volete farvi una storia su Wolverine, che magari è il personaggio per cui avete iniziato la saga, visto che è il protagonista del primo e più o meno del secondo film della trilogia, potete guardarvi appunto X-Men le origini, quindi di Wolverine, no? Che è uno spin-off ed è anche un prequel della trilogia originale. E continuando con i prequel, perché qua adesso è un attimo complicata la cosa, si ricomincia con X-Men l'inizio, che è il secondo prequel dell'originale, della trilogia originale. Questo ve lo consiglio perché a livello di narrativa è interessante, parla appunto le origini della squadra dei mutanti originali e come è iniziato il rapporto di conflitto tra il professor X e Magneto. È uscito nel 2011 e se volete dargli un seguito, ecco qua che arriva X-Men Giorni di un futuro passato. In Giorni di un futuro passato succede un po' un casino, cioè X-Men Giorni di un futuro passato è il quarto ufficiale film della trilogia originale, per questo infatti la trilogia originale non viene definita trilogia ma quadrilogia, proprio perché arriva questo film del 2014 e in cui si intrecciano le linee temporali dei prequel del conflitto tra i mutanti e i non mutanti e la trilogia originale del 2000 di Bryan Singer. Infatti torna alla direzione di questo film Bryan Singer, ve lo consiglio perché è intrecciatissimo però assolutamente godibilissimo, cioè stai lì e ti perdi in tutti questi paradossi temporali in cui all'inizio magari non capisci nulla ma poi dopo tutto inizia ad acquisire un po' un senso. Ora, se volete continuare andando avanti con degli spin-off, appunto qua inizia Deadpool, e con Deadpool appunto si comincia un nuovo capitolo titolo, sempre dentro l'universo X-Men, ma che con gli X-Men ha poco a che vedere, o relativamente con i nostri X-Men non ha nulla a che vedere con i nostri, ha a che vedere con altri X-Men, ecco. Dopodiché c'è X-Men Apocalisse è sempre di Bryan Singer, tra l'altro è un altro prequel ed è complicato perché si riaggancia ai film ambientati negli anni 80, ecco. E quindi si può vedere dopo giorni di un futuro passato. Si va avanti con i vari Logan, The Wolverine e Deadpool 2 ed ecco che alla fine arriviamo con X-Men Dark Phoenix, che è l'ultimo uscito nel febbraio 2017, e si riprende anche qui quindi la trama concentrata su Jean Grey, che era il personaggio principale del terzo X-Men uscito della prima trilogia. Quindi tutto il conflitto, tutto l'intreccio è centrato su questa figura potentissima, come viene trovata, e di conseguenza è un perno, diciamo, oltre a giorni di un futuro passato, è un perno tra la prima trilogia e tutti i prequel. Tirando proprio le somme, possiamo dire che l'universo X-Men è diviso in tre parti principalmente, quattro se mettiamo Deadpool. La prima è la trilogia / quadrilogia principale, la seconda parte sono tutti prequel ambientati dagli anni 40 agli anni 80, e dopodiché appunto abbiamo la terza, che è Logan, Wolverine, la storia di Wolverine, e poi Deadpool. Quindi questa è di base l'universo X-Men. Vi consiglio, appunto, lo ribadisco, di guardarli in ordine di uscita, perché se no non ci cavate un ragno dal buco e non ci capite nulla. Guardandoli nell'anno d'uscita, bene o male, sapete contestualizzarli, perché vi mettete nei panni delle persone tipo me che l'hanno visti al cinema e quindi bene o male sapevano, cioè il regista doveva far in qualche modo capire quando era ambientato il film, e quindi c'era un modo per farti capire dove sei e come seguire il filo del discorso.
Quindi diciamo che gli X-Men soffrono un po' dell'assenza di una direzione generale, di un progetto di insieme, come invece è successo per gli Avengers, come avevamo visto con Kevin Feige la puntata scorsa. E quindi grazie Irene, perché appunto ho capito dopo questa riflessione che devo ricominciare da capo e rivedere un attimo l'ordine in cui avevo visto completamente a caso i film. Quindi grazie, come vedete si imparano sempre cose nuove. Però una cosa importante da dover menzionare, che abbiamo fatto per la saga scorsa e quindi dobbiamo farlo anche per questa, dato che comunque si parla di film molto molto particolari e che hanno un grosso bisogno di effetti speciali, è proprio quali effetti speciali sono stati utilizzati, anche perché moltissimi di questi eroi, come magari appunto Dark Phoenix o anche lo stesso Magneto, necessitano dell'intervento di effetti speciali, ma un po' come tutti i film di supereroi ovviamente.
Esatto, è vero, io qua ne dirò solo un paio proprio per non occupare tutta la puntata di effetti speciali, e che sono un po' le curiosità che hanno intrigato un pochino di più il pubblico in generale, cioè come hanno fatto il trucco di Mistica e l'effetto in Giorni di un futuro passato, in cui Quicksilver, che è il figlio appunto di Magneto, per chi non lo sapesse, wow, sì, Quicksilver è il figlio di Magneto, e non solo, Quicksilver in realtà sta anche nella saga degli Avengers, si chiama Pietro,
sì,
Maximoff,
esatto.
Però non c'entra nulla con questo Quicksilver, è semplicemente lo stesso personaggio, due attori diversi, due storyline vagamente diverse, due storyline decisamente diverse. E il nostro Quicksilver in questo caso lo ritroviamo nel passato, figlio di Magneto, ha il dono appunto di essere velocissimo, una specie di Flash. E la scena in questione è la famosissima appunto sequenza in cui Quicksilver arriva e appena prima che tutta la scuola dei mutanti esploda inizia a salvare tutti quanti a una velocità supersonica, compreso il cane che mangia la pizza, famosissima scena. E la curiosità che vi posso dire per quella scena in particolare è che sono state utilizzate tantissime tecniche, tra cui una Snorricam, che è una telecamera agganciata all'attore che si muove con lui. In pratica l'attore era assunta Pirulan, aveva una specie di fascio di gomma legato alla vita che lo teneva fermo e lui iniziava a correre. Questa telecamera era agganciata a lui e guardava il primo piano dell'attore che correva, era affaticato, con dietro un pannello verde a cui appunto sarebbero stati sostituiti in CGI delle immagini riprese da un'altra parte, non è stato fatto in CGI, non è tutta computer grafica. E questa è anche un'altra cosa molto molto particolare di questa sequenza. E intanto con un cannone ad aria compressa veniva appunto sparato sulla faccia dell'attore in modo tale che si vedesse la deformazione del vento e della velocità per dare questo effetto di deformazione del viso e proprio simulare la corsa. Dopodiché sono stati anche aggiunti degli effetti di motion control e questa camera in super slow motion che durante l'esplosione è riuscita a ricreare l'immagine di lui velocissimo ma anche a rallenti che riesce a salvare tutti mentre tutta la scuola esplode. Per il cane invece è stata utilizzata più la CGI perché non potevano utilizzare un cane durante le riprese, era impossibile riuscire.
Poverino!
Poverino, è vero? Era impossibile riuscire a farlo guardare da una parte fisso, visto che poi dopo le riprese non erano tutte rallentate. Infatti la cosa particolare è che tutta la scena dell'esplosione è stata girata realmente, sono stati applicati degli effetti computerizzati, poi l'esplosione totale è computerizzata, però quello che si è potuto fare lo si è fatto con una telecamera che viaggiava su un carrello a una velocità altissima, compiva questo tragitto e in questo tragitto avvenivano delle esplosioni che poi venivano rallentate in qualche modo per farle vedere alla velocità super lenta. Quindi è stata veramente una scena, una sequenza diretta da Bryan Singer con grande maestria, tra l'altro. E invece per il trucco di Mistica è interessante sapere che per realizzarlo ci volevano 9 ore al giorno e praticamente la Lawrence indossava un make-up che copriva il 60% del suo corpo e venivano applicate queste tipo 110 protesi autoadesive che ricreavano poi le varie squame. E però poi dopo la cosa particolare è che la Lawrence ha avuto un sacco di dermatiti e quindi ha dovuto iniziare a indossare delle tute. E questo è quello che vi voglio dire, insomma, sugli effetti speciali ce ne sono a bizzeffe, ce ne sono tantissimi ovviamente, però questi sono i due che mi sono voluta dilungare a spiegarvi.
Beh, una cosa molto molto interessante è anche vedere il fatto che non sia fatto tutto in CGI come era invece per gli Avengers, insomma, o comunque per tanti film dell'MCU. Ma una cosa interessante che io personalmente ci tenevo a portare in questa puntata è Deadpool, perché Deadpool è un film che secondo me, che sono un amante dei fumetti, per gli amanti dei fumetti è pazzesco. Ovviamente prima parlavamo in fuori onda che per Irene non è la stessa cosa, però lei la vede più dal livello cinematografico, io la vedo più come appassionata del supereroe e comunque come nerd, tra virgolette, possiamo dirlo così. Perché Deadpool era già stato inserito in X-Men Origins, quindi quando è stato presentato il personaggio di Wolverine, ma in quel film lui era presentato come arma X, ossia a un certo punto gli veniva cucita la bocca e tramite questa parte della storia gli veniva tolta la caratteristica principale di Deadpool, quello per cui è conosciuto a livello mondiale in tutto il mondo dei fumetti, ossia il fatto che lui sia un chiacchierone. E infatti Deadpool è conosciuto anche per dire sempre le cose sbagliate al momento sbagliato, per essere un po' cazzone, si può dire, ma in senso buono, tra virgolette, insomma, non tanto, però... diciamo simpatico, un tipo molto molto simpatico e particolare, ecco. Io sono molto di parte, quindi probabilmente non prendete queste cose come dogmi, prendetele come appunto proprio come pensieri personali. Però è un dato di fatto che i fan avevano recepito molto male questa caratteristica di Arma X in X-Men Origins. E quindi Ryan Reynolds, che già aveva preso le parti del supereroe, aveva promesso che ci sarebbe stato un adattamento nuovo e diverso di Deadpool, e infatti è arrivato nel 2016. È un film molto divertente e molto particolare, anche perché, proprio come nel fumetto, anche nel film Deadpool sa di essere un supereroe di un fumetto e quindi molto spesso rompe la quarta parete e parla direttamente con chi lo sta guardando. La storia delle sue origini nel fumetto in realtà non è spiegata molto bene, però è un po' come tutte le grandi storie dei, diciamo, dei villain o dei supereroi, a parte quelle dei classici di cui conosciamo benissimo, ad esempio Spider-Man o Batman. Diciamo che la sua origine è un po' misteriosa come quella di Joker, non è mai spiegata per bene e completamente. Anche nei fumetti lui è chiamato il mercenario chiacchierone, mercenario perché appunto non è sempre stato buono, perché Deadpool nasce come un supereroe cattivo, essendo appunto un mercenario era anche disposto a affrontare i supereroi e batterli per soldi, diciamo, solo che a poco, visto che è cresciuta moltissimo la sua popolarità, è diventato, diciamo, un antieroe e si è creato una sorta di sua condotta morale, un suo codice tutto particolare che conosce solamente lui. Un'altra cosa molto interessante è che nei fumetti di Deadpool molto spesso ci sono degli incontri tra quelli che sono i supereroi X-Men, quindi i mutanti, e quelli del mondo degli Avengers, cosa che però nei film non può succedere per motivi di diritti, perché la Fox detiene i diritti sui mutanti, quindi sugli X-Men, mentre la Disney e la Sony detengono i diritti su tutti gli altri supereroi dell'MCU. Quindi diciamo che se noi ancora speriamo di poter vedere Deadpool, tutti gli Avengers e Wolverine insieme nello stesso film, dovremmo aspettare ancora un po', perché non è detto che questa cosa succederà. Io ci spero vivamente, perché vedere di nuovo
anche Hugh Jackman, tra l'altro.
Cosa?
Ci spera anche Hugh Jackman.
Esatto, perché vedere Hugh Jackman e Ryan Reynolds nei panni di Wolverine e Deadpool nello stesso film in realtà mi fa salire un hype pazzesco, perché se già si battibeccano nella vita reale sui social, sarebbe ancora più divertente vedere come si riuscirebbero a battibeccare, dato che la rivalità tra i due a livello fumettistico è conosciuta, sarebbe bellissimo vedere come finirebbe sullo schermo.
Ah, su questo sono d'accordo, ci sarebbe una chimica pazzesca, sì sì.
Esattamente, anche perché tantissime volte Deadpool scherza sul fatto del non c'è nessuno con me, dove sono gli X-Men, Avengers Assemble, e quindi sarebbe molto molto carino vedere come farebbero reagire i due personaggi.
È vero. Allora, come hai detto tu, appunto la parentesi Deadpool si inserisce nel grande mondo degli X-Men, e che appunto per questioni varie di diritti ancora non si sono scontrate appieno. In realtà è una questione molto molto grande questa di diritti, appunto perché la Fox tra l'altro è di proprietà della Disney, quindi è tutto un grande maratta. Non possiamo appunto non parlare appunto di interpreti, come hai già iniziato tu dicendo Ryan Reynolds Deadpool, e il cast appunto stellare in X-Men è evidente, vabbè, Hugh Jackman nei panni di Logan Wolverine, e ci ricordiamo appunto Hugh Jackman anche per aver interpretato, vabbè, uno tra gli ultimi ruoli che a me particolarmente è stato molto a cuore, è Jean Valjean nel Les Misérables, il musical barra opera che è uscito pochi anni fa tra l'altro, e ci sarebbe un cameo tra l'altro dello stesso Hugh Jackman in Deadpool 2 a quanto pare.
Ma se c'era me lo sono super perso, e quindi dovrò recuperarmi Deadpool 2, che peccato, lo farò proprio stasera.
Oltre a Hugh Jackman appunto abbiamo il super cattivo Ian McKellen, che è Magneto, che non possiamo non dirlo, il nostro Gandalf, che è in realtà un attore teatrale shakespeariano molto amico dell'attore che interpreta il professor X di Patrick Stewart, tra l'altro ce lo ricordiamo per un altro grandissimo ruolo, infatti io l'ho conosciuto proprio perché era il capitano in Star Trek The Next Generation, era proprio il capitano Picard, e io lì l'ho conosciuto in realtà, sempre sulla sedia tra l'altro, e quindi mi ha fatto molto piacere poi dopo ritrovare X-Men. Cosa ci fa il capitano Picard? Poi vabbè, il cast stellare va avanti con James Marsden in Halle Berry, e vanno avanti, ce ne sono tantissimi, poi andando avanti anche con i prequel, i sequel, James McAvoy, che appunto è anche il signor Tumnus tra l'altro delle
cronache. Grande signor Tumnus. Posso fare un momento di fangirling, perché oltre a James McAvoy, che tra l'altro per me è un attore pazzesco, il corrispettivo di Magneto nei prequel è Michael Fassbender.
Esatto, esatto.
E tra i tantissimi attori e il cast stellare dobbiamo ricordare anche che nei prequel Mistica è interpretata da Jennifer Lawrence.
Esatto, esatto, insieme a McAvoy e a Fassbender, quindi creiamo un bel terzetto. Non possiamo non dire due parole, proprio due, su Bryan Singer, il regista del gran parte della saga. Ora, c'è da dire che dirige i primi due e Giorni di un futuro passato, non dirige il terzo capitolo della saga perché appunto proprio in quel periodo gli è stata offerta la possibilità di dirigere Superman Returns, quindi ha passato alla DC, al lato oscuro della forza, possiamo chiamarlo. Dopodiché, famosissimo Bryan Singer per aver diretto nel 1995 I soliti sospetti, che è uno dei cult dell'epoca, ha segnato appunto la storia del cinema thriller. Appunto, come regia possiamo ricordarlo per aver diretto anche il primo episodio di Dr. House e per essere anche il produttore di Dr. House e di Legion, un'altra serie TV dell'universo X-Men spin-off, proprio perché parla del figlio del professor X. È una serie che vi consiglio caldamente perché utilizza varie tecniche cinematografiche e riesce insomma a creare un mix di serie TV dark, thriller, allo stesso tempo riesce a non disattendere comunque le aspettative dei fan dell'universo X-Men, ma ci mette questo tocco di cinematografia veramente, veramente fatto bene, veramente sfizioso, quindi ve lo consiglio caldamente.
Insomma, siamo giunti alla fine di questo viaggio all'interno del cinema, dalla sua nascita fino ad oggi. Avremmo dovuto fare moltissime puntate per poter parlare di tutto quello di cui volevamo parlare. Ad esempio, avremmo potuto menzionare BoJack Horseman, Harry Potter, Batman e tantissime altre cose, ma purtroppo il tempo è tiranno e abbiamo dovuto fare una cernita molto molto limitata. È stato comunque bellissimo, abbiamo raccontato moltissime cose sia a livello accademico sia alcune chicche. E anche soprattutto nelle ultime puntate ho cercato di tenere un rapporto tra quella che è la cinematografia e il mondo del fumetto, ma comunque abbiamo sempre cercato di fare questi collegamenti tra le varie arti multimediali. Quindi io, Irene, ti ringrazio per aver preso parte a questo progetto.
No, io ringrazio te invece per essermi stata accanto in questo percorso un po' pazzoide che ci siamo portati insieme fino alla fine, andando contro tutto e tutti, contro tutte le regole di come si fa un programma radiofonico. Sapete tutti, gli altri programmi fan li avete visti, li avete sentiti, sono tutti massimo da 10-15 minuti, noi abbiamo sforato lungamente questo limite per il semplice motivo che per i contenuti che volevamo trattare, essendo prodotti cinematografici inseriti in un contesto e di un certo livello, non potevamo non trattarli con il rispetto che meritavano. Di conseguenza abbiamo deciso di dire un pochino di più e di allungarci un pochino di più. Speriamo non vi abbia annoiato questa scelta, e per noi è stata la scelta vincente proprio per dare rispetto a questi prodotti. Grazie mille a voi, grazie ancora a te Diana, e alla prossima ragazzi.
Io concludo con il grido di battaglia di Deadpool, giusto per rimanere in tema con tutto quello di cui abbiamo parlato oggi, quindi io direi massimo sforzo per superare questa estate che sarà molto molto particolare. Grazie a tutti e ciao a tutti!